www.radiojo.it e la storia continua. Ma e di che umore sei? La cartella clinica di un doge. Taddeo Alderotti, medico bolognese, fu grande docente ma anche rinomato professionista. Frutto di queste attività sono i consiglia, descrizioni di casi clinici e di terapia per singoli pazienti. Si tratta dunque di pareri terapeutici personalizzati. Naturalmente questi infermi sono per lo più personaggi di alto rango, o almeno assai ricchi. Da altre testimonianze sappiamo infatti che le prestazioni di Taddeo costavano molto. Inoltre, solo malati abbienti potevano seguire il regime di vita, la dieta, il modo di riposare, di vestirsi, la convalescenza e assumere i costosi farmaci da lui prescritti. Richiesto di curare il doge di Venezia, Taddeo scrive un lungo consilium sul caso. Inizia con i sintomi e la diagnosi. Apparentemente il doge soffre di una malattia renale, dato che presenta forti disturbi urinari e perdita abbondante di sangue nelle urine. Rileva poi che, se questa patologia principale è già in sé seria, le complicazioni che comporta potrebbero aggravarsi, diventando malattie derivate, consunzione, idropisia, danni permanenti alla vescica. Si potrebbe dunque innanzitutto, all'indicazione della cura per la malattia primaria e poi per le affezioni secondarie. Per tutte vengono prescritti l'opportuna dieta. Gli alimenti sono minuziosamente elencati e i medicamenti specifici. Dal momento che all'inizio Taddeo aveva rilevato che la causa generale di questo complessivo malessere consisteva nel fatto che il doge aveva dovuto moltiplicare, oltre il consueto, pensieri e preoccupazioni, il consiglio saggiamente si chiude raccomandando che egli tenga lontano da sé ogni preoccupazione, malumore e ira, e si cerchi per quanto è possibile di dargli letizia e allegria. L'elisir di lunga vita. Per molti alchimisti i metalli vili sono metalli malati, lebbrosi, infetti, abortiti, e la loro trasmutazione verso la perfezione dell'oro consiste nel curarli. È chiaro dunque che tra medicina e alchimia si instaurano dei nessi. Alberto Magno, ad esempio, afferma che l'alchimia agisce come un bravo medico che corregge gli squilibri umorali, elimina le impurità e rafforza la natura dei corpi su cui opera. Anche sotto profilo delle procedure tecniche, le due scienze operative condividono molto, specie in un ambito farmacologico. La lavorazione delle acque medicinali si avvicina infatti a quella delle varie acque necessarie nell'opus alchemico, anche se le finalità sono diverse. Processi come la fermentazione e soprattutto la distillazione e gli apparecchi utilizzati sono comuni a medici e farmacisti e alchimisti. E anche se i due gruppi segnalano le differenze dei loro procedimenti e scopi, a vari livelli gli scambi sono evidenti. Ma è soprattutto nel XIII secolo che l'intreccio tra alchimia e medicina è divenuto più stretto. E in quest'epoca, infatti, si impone la teoria secondo cui l'elisir alchemico può perfezionare tutti i corpi, non solo i metalli. Nelle opere attribuite a Raimondo Lullo e Arnaldo da Villanova si afferma allora che l'elisir conserva in salute il corpo umano, guarisce con rapidità malattie anche di lunga durata e soprattutto garantisce il prolungamento della vita. L'interesse per queste promesse terapeutiche è grande presso i potenti, sovrani e papi. Ma Giovanni di Rupe Scissa, che nel XIV secolo porta al massimo questa finalità curativa, le destina ai semplici, ai poveri di Cristo. Suo lo sviluppo della dottrina della quintessenza, che perfeziona tramite la tecnica di distillazione ripetute la preparazione dell'alcol e dell'acqua vita o acqua ardente. Questo potente preparato, già in sé meraviglioso, rafforza poi gli effetti di altri farmaci a cui viene unito. Analoga attrattiva alla linea che punta sull'efficacia dell'oro potabile. Non è certo un caso che queste nuove prospettive si affermino quando la teoria e la pratica mediche vengono messe in crisi dalla grande peste e la farmacopea tradizionale risulta inefficace. Antichi rimedi e nuovi farmaci. L'ambito più dinamico e certo più innovativo, duttile e aperto della medicina medievale, è la farmacologia. Il fatto si spiega facilmente. Come si è visto, la medicina medievale è molto dottrinaria e testuale, ma in qualche caso gli autores possono essere fuorvianti, con grave pericolo per i pazienti, come i medici, per cautelarsi, spesso sottolineano. I latini si trovano infatti a leggere testi autorevoli, sì, ma scritti sotto altri cieli e per altri climi. A parte i complessi problemi linguistici di termini e di traduzioni, come riconoscere ad esempio le erbe mediterranee e gli ingredienti dei rimedi greci e soprattutto arabi, che forse nei climi nordici non esistono, o sono diversi o potrebbero dunque avere effetti non previsti? D'altra parte, i testi greci e arabi parlano spesso di patologie diffuse in quelle zone. Assai vive sono, per esempio, le ricerche dei medici arabi sulle malattie degli occhi e meno della varietà di tossi e catarri, tipici malanni di climi più freddi. Quindi, da un lato, le erbe descritte non ci sono o non si riconoscono come sostituirle. Dall'altro, alcune malattie e i loro rispettivi rimedi non compaiono nei testi. Con quali rimedi alternativi curarle? È qui dunque che, nonostante la generica differenza per le novità, i medici latini devono necessariamente far ricorso alla propria inventiva e proporre rimedi, almeno in parte, nuovi. Non senza che questa via obbligata verso il nuovo venga percepita come pericoloso. Chi dice che bisogna diffidare dei testi antichi? Chi afferma che i moderni propongono stranezze non sufficientemente garantite? L'invito a prudenza e cautela è generale.